Buongiorno cari fratelli e sorelle, siate benvenuti nel nome, vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo, questa mattina in questa riunione anche quelli che sono collegati. Li salutiamo cordialmente, ci rallegriamo che da tante nazioni siamo riuniti qui. Ci sono tante nazioni che possiamo menzionare, ma siate veramente benvenuti. Abbiamo ricevuto saluti negli ultimi uno o due giorni. Il fratello Didier da Parigi, il fratello Mose da Kenya, da altri fratelli dal Congo, e ci salutano e partecipano alla stessa benedizione che noi abbiamo. Vogliamo alzarci e mettere la riunione nelle mani del Signore, poi chiedo al fratello Manuele di cantare i cantici. Ti diciamo grazie, Padre Celeste, anche questa mattina possiamo venire alla Tua presenza nella certezza che siamo stati riportati alla Bibbia, la stessa parola, le stesse esperienze. Noi cerchiamo quello che Tu hai preparato nella Tua parola, le preziose promesse che ci hai dato. Mettiamo questa riunione nelle Tue mani e Ti chiediamo, parlaci, opera in noi, sii con noi, che il Tuo nome sia glorificato. Nel nome santo di Gesù Ti ringraziamo. Amen. Vogliamo incominciare col cantico numero 30. Prendimi completamente, o figliolo di Dio. Tu sei il vasaio, io sono l'argilla. Fai di me qualcosa che piace a te. Mentre io aspetto e continuo a pregare, prendimi completamente. Accoglimi completamente, o figliolo di Dio, provami. Provami al trono della grazia. Lavami bianco come la neve. Che posso essere tuo per sempre. Prendimi completamente, o figliolo di Dio. Il tuo spirito abita adesso in me. Regna nel mio cuore solo tu. Lascia che tutti vedano che io sono tuo. Come secondo cantico, il cantico numero 17, Gesù mi attira alla croce. Gesù, attirami alla croce, dove scorre la sorgente che serve, porta la salvezza ai peccatori, e questa sorgente scorre liberamente verso la croce, verso la croce. È il mio desiderio finché davanti al trono di Dio starò lì come vincitore. Thank you. alla croce tremante, carico di peccati. Nella croce sanguinante venni liberato. Verso la croce va il mio desiderio. Finché starò davanti al trono di Dio come vincitore. Voglio guardare verso la croce. Voglio vedere il Signore. Voglio aver fiducia solo nel sacrificio che avvenne alla croce. Verso la croce vanno tutti i miei desideri. Finché starò davanti al trono di Dio come vincitore. Io mi vanto solo della croce. Lotto per questa croce. E la corona mi aspetta quando porto questa croce. Verso la croce. Vanno tutti i miei desideri. Grazie. Verso la croce, così è scritto in tedesco, espresso così in tedesco in questo cantico, e se pensiamo a ieri, Pietro si è fermato nel profeta, quando ha letto il profeta Gioele di andare a Gerusalemme, No, andiamo verso la croce, dove è il luogo di adorazione preparato da Dio in Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi e noi possiamo riceverlo per noi, che è avvenuto per noi. Possiamo andare lì, abbiamo la piena salvezza e la benedizione. Per l'introduzione vogliamo leggere da Ebrei 11:2. Lettera agli Ebrei
11:2.
Infatti, per essa fu resa buona possedendo questa fede. Pietro scrive: noi abbiamo la parola profetica. Possiamo testimoniare di questo. Tutti possono leggere la parola nella Bibbia, ma per noi è una luce che vediamo. E qui si tratta di possedere una tale fede. Come è scritto, abbiamo una possediamo questa fede. Questa fede si tratta di elezione, di chiamata, del rapimento, di tutte queste cose. E anche le testimonianze. Ma tutti avevano una cosa insieme, questa fede biblica che Dio aveva messo nella Chiesa. E questa è la domanda, abbiamo anche noi una tale fede? Thomas ieri ha letto da Pietro 2:1 che Pietro parla ai credenti che hanno la stessa fede. E se leggeremo avanti, è scritto lì che Lui ci ha dato la forza divina a noi tutti, di cui abbiamo bisogno. La fede non è qualcosa che dobbiamo portare da noi, come è scritto in Efesi 2, non da noi stessi, è un dono di Dio. Dio ci ha dato questa fede e l'ha dato a quelli di prima e lo dà anche a noi. E quando è scritto qui di tale fede, di quello che è scritto nel versetto 1, voglio leggere, così come il fratello Branham dalla traduzione in inglese ha sottolineato. La fede è una sostanza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Non si tratta solo di un sentimento o di speranza che va e viene. C'è qualcosa che non c'era prima, anche se piccolo come un seme di senape, ma è una sostanza, una prova che il Signore ci ha fatto grazia. E noi che crediamo la parola possiamo accettare questa parola e andare via non così come siamo venuti, ma che il Signore conferma la sua parola in noi. Nel versetto 7 è scritto: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Poteva portare questa testimonianza. Credeva che lui e la sua famiglia sarebbero stati salvati da questo diluvio, come con noi, con la nostra famiglia. E in Atti 16:31 è scritto: credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. È il nostro desiderio, che non è solo una speranza ma una sostanza nel nostro cuore, che sappiamo quando il Signore dice una tale parola: metto la mia famiglia davanti a te, vado con la certezza che il Signore ci salverà. Il Signore ce lo può dare. E qui in Ebrei 11:11 è scritto: per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Pietro scrive dopo la predica di Pentecoste, dice: per voi è la promessa, dopo che venne lo Spirito Santo. Sara ricevette forza perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Il nostro desiderio che il Signore vuole battezzare tutta la Chiesa con lo Spirito Santo, che abbiamo con la forza dall'alto, che abbiamo questa fede nel cuore, che crediamo al Signore veramente in fede, che riceviamo la forza dall'alto. Per Sara era troppo vecchia per ricevere, per partorire un bambino, ma la promessa venne adempiuta, e abbiamo letto della donna, della donna pagana che aveva una figliola posseduta dal diavolo. È stata alcune volte l'hanno mandato via, ma lei rimase perseverante e ricevette quello per cui aveva pregato. Avremmo potuto dire, come insegnamento, è una pagana, come può chiamarsi figliolo di Davide. Avremmo potuto dire il tempo dei gentili è venuto dopo, ma questa donna aveva una sostanza nel cuore, sapeva che riceverebbe qualcosa, e alla fine disse: anche i cani mangiano le briciole che cadono dal tavolo. Lui disse: la tua fede è grande, avvenga con te come tu hai creduto, anche la nostra fede possa diventare grande, perché non solo Sara, ma anche Abramo. Prima di entrare in preghiera, vogliamo leggere da Romani 4:17, qui si parla di Abramo. Romani 4:17. Qui è scritto di Abramo, come è scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era sfigurito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. O non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto. Per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. I primi due versetti del capitolo 5: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Abbiamo un accesso in questa grazia, a questa grazia nella quale stiamo fermi. Vogliamo, quando ascolteremo la predica, che questo possa entrare nel nostro cuore. E ci alziamo per pregare, per adorare il Signore. Amato Signore, tu Dio eterno, ti ringraziamo insieme, tu ci hai, abbiamo creduto a quello che abbiamo ascoltato e il tuo braccio viene rivelato, così è scritto e così avviene. Noi con gioia veniamo con fiducia davanti al tuo trono, non possiamo far nulla da noi. Non abbiamo una fede particolare, tu la devi mettere in noi, ce lo devi dare affinché possiamo testimoniare come in quel tempo quelli potevano testimoniare, quelli che ascoltavano la tua parola. Tu ci hai dato le promesse, le abbiamo ricevute in fede. Vogliamo ricevere quello che hai preparato per noi. Non vogliamo andare come siamo venuti, ma ti chiediamo, opera in noi, conferma la tua parola che abbiamo ricevuto in fede. Parlaci e opera attraverso il tuo Spirito Santo. Nella fede ti diciamo, tu sei nel nostro mezzo per benedire, per ascoltarci, per farci grazia. Ti ringraziamo e mettiamo tutto nelle tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Per quanto riguarda gli sviluppi politici, abbiamo tutto visto in che modo si sono già manifestate le potenze che sono contro Israele. Non si sono ancora scatenate, ma si sono già fatte sentire. Ieri sera qui il fratello Krama mi ha dato una rivista e qui in un titolo è scritto 50 indovini alla corte di Saddam Hussein e poi viene elencata la loro provenienza dal Mali, dalla Mauritania, dal Chad, dal Senegal e così via. Poi è intervistato proprio queste persone, persone particolari, si tratta infatti di individui davvero particolari. Ne ho visto uno in particolare una volta in Ghana. Una volta che li hai visti, in realtà ne hai visti abbastanza per tutta la vita. In ogni caso, non intendo fornire una descrizione più dettagliata, ma vediamo cosa fanno queste persone. Non sanno nemmeno loro cosa fare, non ricevono alcuna risposta da Dio, quindi si rivolgono ai stregoni, a interpreti di segni e gente del genere. E lì mi è venuto in mente che ai tempi di Daniele non era diverso. Vorrei leggervi due o tre passaggi del profeta Daniele. Daniele 2, versetti 27 e 28. Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Questa è un'osservazione molto giusta. Nessun mago, nessun indovino, nessun interprete di segni può rivelare nulla quando si tratta delle cose di Dio. Poi leggiamo nel versetto 28: ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Quindi non i maghi, gli indovini e gli astrologi, ma il Dio del cielo che conosce tutti i misteri è colui che rivela ciò che deve essere rivelato. Poi in Daniele 5 vorrei leggere dal versetto 7. Daniele 5, versetto 5. Versetto 7, scusate. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi. E il re disse ai saggi di Babilonia: chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel regno, nel governo del regno. Ma non c'era nessuno in grado di adempiere a ciò. E ora leggo il versetto 11. Daniele 5, versetto 11. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovavano in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei. E poi viene descritto come gli indovini e così via non possono fare nulla. A questo punto vorrei stabilire un collegamento tra Daniele 2 e Daniele 5. In Daniele 2 abbiamo letto: ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. In Daniele 5 abbiamo letto: c'è un uomo nel tuo regno. Non solo un Dio in cielo, ma un profeta di Dio sulla terra, che è in contatto con il Dio del cielo. E Dio rivela il suo mistero ai suoi servi, i profeti. Naturalmente questa pagana disse: in cui è lo spirito degli dei santi. Lei non conosceva l'unico Dio, sapeva solo degli dei. Sappiamo che in Daniele non dimorava lo spirito degli dei, ma lo Spirito Santo, lo spirito del Dio vivente. E credo che ciò che abbiamo letto qui sia molto importante, poiché con Nabucodonosor i regni pagani hanno infatti preso il loro avvio. E il primo impero all'epoca era l'impero babilonese come impero mondiale, l'ultimo è l'impero romano. E proprio come allora Dio non era solo in cielo come l'onnisciente, ma aveva sulla terra un uomo nel momento in cui era necessario rivelare i misteri, leggere la scrittura, darne il significato e informare il popolo da parte di Dio, così doveva essere anche ai nostri giorni. Ed è per questo che siamo grati al Signore di aver mandato il suo servo e profeta, al quale sono stati rivelati e annunziati i misteri. Mi sono accorto anche ciò che si legge nel capitolo 19 del profeta Isaia in riferimento proprio a quel consiglio che lì è stato dato dai saggi, dagli stregoni e così via. In Isaia capitolo 19, Isaia 19, versetto 11 e poi versetto 23. I principi di Soan non sono che degli stolti, i più saggi tra i consiglieri del faraone danno dei consigli insensati. Non è il mio vocabolario, è scritto nella Bibbia. I più saggi di questo mondo sono stolti, sono sciocchi davanti a Dio perché non conoscono la saggezza divina e non conoscono il disegno divino. Ecco perché sono sciocchi. Lo rileggo ancora una volta. I principi di Soan non sono che degli stolti. I più saggi tra i consiglieri del faraone danno dei consigli insensati. Come potete mai dire al faraone: io sono figlio dei saggi, figlio degli antichi re, e così via. Poi nel versetto 23. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli Egiziani in Assiria. Gli Egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. Dobbiamo vedere le cose in questo modo. La colpa non è delle masse, ma dei loro capi che le hanno sviate. Lo abbiamo sperimentato nel nostro paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Basta un leader e alcuni che lo assecondino e con discorsi seducenti e l'intero popolo viene trascinato con loro. Chi non si unisce a loro ne paga le conseguenze. E così dobbiamo semplicemente perdonare tutte queste masse popolari. Dobbiamo perdonarle, non sanno quello che fanno, sono i seduttori che erano all'opera e lo sono ancora e Dio li chiamerà a renderne conto. Se leggiamo qui che verrà il tempo in cui la Siria, non solo l'odierna Siria, ma la Siria che si estende fino all'Eufrate, cioè l'intera regione che Dio aveva previsto nel suo progetto originario con Israele, servirà il Signore dopo l'ultima battaglia, dopo l'ultimo scontro. Quando sarà stato fatto davvero pieno ordine, allora tutto questo avverrà. Nel profeta Isaia vorrei citare ancora un versetto, forse solo da Geremia, Geremia 50. Geremia capitolo 50, non vogliamo soffermarci troppo a lungo su questo argomento, solo per mostrarci come i profeti dell'Antico Testamento avessero già predetto queste cose. Da Geremia 50, versetti 35-36. La spada è sospesa sopra i Caldei, dice il Signore, sopra gli abitanti di Babilonia, sui suoi capi e sui suoi saggi. La spada è sospesa sopra i millantatori che risulteranno insensati. La spada è sospesa sopra i suoi prodi che saranno atterriti. Abbiamo vissuto tutto questo in questi giorni. La Guardia Speciale, tutti quanti, alla fine si sono rivelati dei codardi, ma hanno dovuto andarsene perché sono stati cacciati. Ma Dio farà giustizia. Credo che tutti noi desideriamo ardentemente, come è scritto in Romani 8, che questo mondo, questa terra, questo cosmo, che tutto sia redendo dalla caducità, che tutto possa tirare un sospiro di sollievo e sia riportato all'ordine divino in comunione con Dio, che ogni sospiro, ogni gemito abbia fine e che possiamo davvero rallegrarci nel Signore. Da Geremia 51, versetti 35-36. Geremia 51, versetti 35-36. La violenza che mi è fatta e il tormento della mia carne ricadano su Babilonia, dirà l'abitante di Sion, e il mio sangue ricada sugli abitanti della Caldea, dirà Gerusalemme. Perciò così parla il Signore: ecco, io difenderò la tua causa e farò la tua vendetta. Io prosciugherò il suo mare, disseccherò la sua sorgente. Babilonia diventerà un mucchio di macerie e così via. Lo abbiamo già detto prima, Dio ha promesso di combattere per Israele. E perché? Perché ha scelto Israele come suo popolo tra tutti i popoli, le lingue e le nazioni. Perché ha stretto un'alleanza con esso e gli ha fatto doni di grazia. Ecco perché è chiamato il Dio di Israele, non il Dio della Germania, non il Dio dell'America, non il Dio della Russia, ma mille volte più ancora il Dio di Israele. Dio ha scelto Israele, Dio sta dalla parte di Israele. Israele sia benedetto nel nome del Signore. Come ho già detto, mi ha fatto grande gioia sentire gli Stati Uniti dire semplicemente: non intervenite, non fate nulla, ci penseremo noi per voi. Così ha disposto Dio e sia lodato e glorificato il nome del Signore. Potremmo leggere numerosi passi biblici a questo proposito, ma oggi non siamo qui per questo. Vorrei leggere da Ezechiele 34, in seguito alla parola che il fratello Smith ha letto da Giovanni 10. Vorrei leggere qui Ezechiele 34. Una parola a noi familiare, si parla dei pastori che non hanno pascolato come dovevano, che hanno pensato a se stessi e non al gregge. Ma poi a partire dal versetto 17 è scritto quanto segue, Ezechiele 34 dal versetto 17. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, tra montoni e capri. Vi sembra forse troppo poco il pascolare in questo buon pascolo, al punto che volete calpestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? Il bere le acque più chiare, al punto che volete intorbidire con i piedi quel che ne resta. Le mie pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi hanno calpestato. Devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice loro il Signore Dio. Eccomi, io stesso giudicherò tra la pecora grassa e la pecora magra. Qui mi interessa soprattutto questo pensiero. Dio non sta parlando a degli estranei, sta parlando alle pecore, alle sue pecore. E le sue pecore ascoltano la sua voce, come abbiamo letto insieme. Ora però egli esprime un rimprovero. Qui parla di due diversi gruppi di pecore. Tutte insieme all'inizio hanno bevuto e hanno pascolato. E poi c'è stato un passo avanti. E alcune sono andate avanti, altre no. Gli uni volevano solo mangiare e bere di più, stare al pascolo fresco, e gli altri hanno calpestato tutto questo con i piedi. Ciò per cui gli uni era diventato prezioso, gli altri lo hanno calpestato con i piedi. E l'acqua fresca che alcuni avrebbero voluto continuare a bere, volentieri gli altri l'hanno agitata con i piedi affinché non fosse più fresca. E questa è la lezione fondamentale per i nostri giorni. Ci sono pecore di Dio, ma ciò che per alcune di esse è importante e prezioso, nutrimento e sostentamento per questo tempo, e acqua fresca che egli fa scorrere, loro però non lo vogliono. Lo calpestano, agitano l'acqua e così rendono inutilizzabile per le pecore l'acqua che vorrebbero bere e il pascolo di cui vorrebbero nutrirsi.
Und das tadelt Gott. Nicht ich und nicht ein Prophet.
E Dio le rimprovera, non io e non un profeta, ma Dio rimprovera e dice: avete avuto acqua limpida da bere, avete avuto pascoli rigogliosi per nutrirvi, e non neghiamo nessuno che sono figlioli di Dio. Ci sono molti figli di Dio, ma non tutti percorrono la via con Dio fino alla fine. E se anche qui possiamo citare la parabola delle vergini, allora tutte e 10 erano vergini, tutte e 10 avevano lampade accese, tutte e 10 erano pure, tutte si sono addormentate, tutte si svegliarono, tutte andarono incontro allo sposo. All'inizio non c'era alcuna differenza. Solo quando arrivò lo sposo divenne evidente che alcune avevano ancora dell'olio di riserva e altri no. Cari, la grande lezione di ogni risveglio spirituale che Dio ha operato sulla terra è stata che alcuni hanno proseguito con il Signore mentre altri si sono fermati. E coloro che hanno proseguito erano in vantaggio davanti a Dio perché Dio li aveva guidati oltre. E gli altri hanno calpestato ciò che per loro era prezioso, invece di ringraziare Dio e proseguire anch'essi. Così è stato anche ai nostri giorni, così sarà fino alla fine. Chi non va avanti calpesterà ciò che è prezioso per gli altri che vanno avanti. Lo renderà immangiabile, lo smuoverà affinché non possa essere bevuto con piacere, ma grazie al Signore ci sono pecore del suo gregge che ascoltano la sua voce e che semplicemente vanno avanti finché non passano dalla fede dal credere al vedere. Ed ecco il passo delle Scritture, in particolare nella lettera ai Corinti, dove Paolo scrive ai credenti con tono davvero ammonitore. Prima Corinti capitolo 9, Prima Corinti 9 versetto 24. Prima Corinti 9 versetto 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Dobbiamo perseverare in questa competizione, in questa corsa, fino alla fine per poi essere coronati. Ed è proprio in questo contesto che Paolo prosegue e scrive nel capitolo 10, versetto 1, che Dio non era soddisfatto dei padri. Essi furono sì condotti fuori, ma poi nel versetto 5 è scritto: ma dalla maggior parte di loro Dio non si compiacque, non l'uscita, ma l'entrata. La costanza, il camminare con Dio, il tenere il passo con il Signore secondo il percorso spirituale dei nostri padri, non smuovere, non calpestare, ma bere e mangiare, cioè ciò che Dio ci ha preparato in questi giorni, e lo abbiamo visto più e più volte, soprattutto quando ci dedichiamo al ministero profetico di questi giorni veniamo fraintesi. Allora le cose che Dio ci ha rivelato direttamente e che ci sono diventate care vengono calpestate. Lo abbiamo sperimentato più e più volte ed è proprio qui che sta il pericolo. Lo ripeto ancora una volta, non neghiamo a nessuno che sono figlioli di Dio. Chiunque abbia sperimentato Dio e sia nato di nuovo deve essere una pecora del Signore, ma le pecore devono seguire il buon pastore. Se seguono altri pastori che pascolano se stessi e li influenzano in modo diverso, come potrà andare tutto bene? E cosa dice Dio? Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare. E per questo siamo grati a Dio, perché vedete, se i pastori pascolano se stessi, e quando pascolano se stessi, quando non conducono più il popolo di Dio in accordo con il buon pastore al pascolo fresco che Dio ha ora preparato, se riconducono il popolo in un pascolo ormai da tempo bruccato, vecchio da anni, come potranno pascolarvi? Il Signore prepara sempre davanti a noi un tavolo nuovo preparato, c'è cibo nuovo da mangiare, possiamo bere di nuovo e rifocillarci dei ricchi beni della sua casa. I pastori che pascolano se stessi vorrebbero ricondurre il gregge indietro, vorrebbero fermarsi, ma i pastori stabiliti da Dio sono in sintonia con il grande pastore che ha dato la sua vita per le pecore. E a loro sta a cuore che le pecore giungano davvero al pascolo fresco e che ricevano ciò che il Signore ha preparato. Riguardo ai pastori che pascolano se stessi, Dio pronuncia il seguente giudizio in Ezechiele 34 dal versetto 8. Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore che sono senza pastore servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, perché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Per questo, o pastori, ascoltate la parola del Signore. Così parla il Signore Dio, eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani e li farò cessare dal pascere le pecore. Pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed essi non serviranno più loro di pasto. Se abbiamo comprensione spirituale, questa parola non ha davvero più bisogno di essere interpretata. Possa il Signore concederci la grazia di riconoscere che Egli è il buon pastore e che fa sempre riposare le sue pecore sui pascoli verdeggianti presso acque fresche. Dio lo ha voluto così, lo ha stabilito così. E lo vediamo nell'Antico Testamento. Dio ha sempre dato la manna per un giorno, poi di nuovo per il giorno successivo e ancora il giorno dopo. E al popolo di Israele non era permesso conservarla dal lunedì al martedì, dal martedì al mercoledì o da un giorno all'altro, altrimenti si sarebbero subito formati dei vermi. Potete leggerlo voi stessi, non sarebbe più stato commestibile. Solo l'ultimo giorno ne veniva data una quantità sufficiente per due giorni, poiché cadeva, veniva di sabato, ma così lo ha disposto Dio. E così anche nelle sette epoche della Chiesa, Dio aveva i suoi messaggeri, Dio aveva il suo messaggio e Dio aveva la sua schiera di vincitori che ha ascoltato ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Siamo giunti al punto in cui dobbiamo porci seriamente la domanda: chi stiamo ascoltando in realtà? I pastori che vogliono trattenerci da ciò che Dio ha preparato. Sembra che ciò non sia destinato a loro stessi, lo calpestano coi piedi e si adempie ciò che il Signore disse allora agli scrivi. avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. Ma Dio fa in modo che tutti abbiano la possibilità di liberarsi dalla bocca degli uomini e da ciò che gli uomini dicono e di tornare a Dio, al così dice il Signore, della parola di Dio e di essere così condotti dal Signore stesso verso pascoli verdeggianti. Vorrei leggere dal Salmo 132 e poi tornare al Nuovo Testamento. Il Salmo 132 è una parola davvero meravigliosa. Leggiamo qui versetti dal 13 al 18. Salmo 132 dal 13 al 18. Poiché il Signore ha scelto Sion, la desiderata per sua dimora, questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Io benedirò largamente le sue provviste, sazierò di pane i suoi poveri. I suoi sacerdoti li rivestirò di salvezza, i suoi fedeli esulteranno di gran gioia. Qua farò crescere la potenza di Davide e vi terrò accesa una lampada per il mio unto. I suoi nemici li coprirò di vergogna, ma su di lui fiorirà la sua corona. È una parola davvero meravigliosa. Qui troviamo espresso il pensiero: questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Già nell'Antico Testamento, nel libro di Mosè, leggiamo, Dio dice: abiterò in mezzo a loro e camminerò con loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Lo conosciamo dal Nuovo Testamento grazie alle parole che Paolo rivolse ai Corinti, 2 Corinti capitolo 6, versetto 16. Dal versetto 16. E 2 Corinti 6 dal versetto 16. E che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo, il mio popolo. Se questa è la volontà di Dio e se Egli ha creato i presupposti affinché ciò avvenisse, Egli ha voluto prendere dimora sulla terra. Guardate, Dio ha preso dimora in Cristo. Era scritto e lo è ancora oggi: mi hai preparato un corpo. Era un corpo terreno nel quale lo Spirito che era ed è Dio ha preso dimora. La Scrittura dice: perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Non solo una parte, tutta la pienezza della divinità dimorava in Cristo in modo in un corpo. Il versetto successivo dice: e voi avete tutto pienamente in Lui. Ma ora Cristo è morto, è stato crocifisso, è stato sepolto. Per quale motivo? Per redimere una chiesa, per acquistare un popolo che gli appartiene, per chiamare all'esistenza figli e figlie di Dio che secondo il suo modello, a sua immagine, attraverso lo Spirito di Dio rinascono a una speranza viva e diventano così il tempio dello Spirito Santo, portando in sé la vita divina e diventando luoghi di rivelazione dell'Altissimo qui sulla terra. E voi, cari, dobbiamo familiarizzare rizzarci con questo pensiero. Dio vuole dimorare in mezzo a noi, vuole camminare in mezzo a noi, vuole parlare, vuole rivelarsi. Ogni incertezza deve svenire, ogni dubbio deve fuggire. La certezza divina, un assoluto divino deve entrare nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo. Ci sono persone che si chiedono: ho ricevuto lo Spirito Santo? Sono davvero un figlio di Dio? Cari, finché saremo tormentati dai dubbi, la gioia nel Signore non potrà ancora diventare la nostra forza. Solo allora, quando ci sarà concessa la vera certezza della fede, che non proviene da noi ma da Dio, potremmo dire: so che il mio Redentore vive, so che mi ha accolto, so che mi ha perdonato, so di essere diventato un figlio di Dio. Quando avremo questa certezza dentro di noi, potremo andare avanti e ricevere le ulteriori benedizioni di Dio. Rileggiamo ancora una volta questo testo nel Salmo 132 dal versetto 13. Poiché il Signore ha scelto Sion, non ha forse scelto anche te e me? Non è forse scritto in Efesini 1? Egli ci ha scelti prima della fondazione del mondo. Non abbiamo forse le promesse in Romani 8? Coloro che ha chiamati li ha anche giustificati, coloro che ha giustificati a loro ha anche concesso la gloria celeste e li ha trasformati a immagine del suo Figlio. Queste non sono solo promesse in Dio, sono già realtà. Leggiamo ancora: poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Non è forse scritto: quale casa mi costruirete? Qual è il luogo del mio riposo? Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete perché io possa abitarvi? E qui leggiamo: poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Dio non abita in un edificio di pietra costruito da mani umane. Dio è vivente, ha bisogno di un corpo mobile e il corpo del Signore ha ricevuto una nuova vita divina. E come abbiamo spesso detto, nel corpo del Signore che è vivente non ci sono membra morte, ma come la vita e tral ci sono uniti tra loro, condividono la stessa vita e producono frutto, così dice Gesù: io sono la vita e voi siete i tralci. Lui è la vita e noi i tralci, lui la luce e noi il bagliore, lui è il maestro, noi fratelli, egli è nostro e noi siamo suoi. Dio ci ha scelti con una vocazione elevata, destinati a uno scopo ben preciso sulla terra: essere ora il suo tempio, il luogo in cui egli possa parlare, operare e rivelarsi. Versetto 14: questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Dio ha voluto così e per questo ha creato le condizioni necessarie affinché ciò possa avvenire. Non ha forse Dio scelto anche te? Non ha forse voluto Dio che tu ed io diventassimo figli di Dio e che Egli prendesse dimora in noi, entrando nei nostri cuori attraverso la fede? E allora possiamo dire: Cristo in noi, la speranza della gloria. Io abiterò in mezzo a loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. camminerò in mezzo a loro. Questo è ciò che Dio vuole fare, così ha desiderato attraverso il Golgotha, attraverso la redenzione, attraverso la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito, ha creato i presupposti affinché ciò possa diventare realtà. Ora dobbiamo accoglierlo con fede e lasciare che Dio operi potentemente in noi senza pensare: ma come potrà Dio riuscirci in me? Non ha forse potuto dire Saulo che divenne Paolo? A me, il peggiore di tutti, è stata concessa questa misericordia. Dio può pur sempre in un istante trasformare te e me, il nostro destino, tutta la nostra esistenza. Allora non saremo più gli stessi di prima, ma saremo nuovi, perché così è scritto: se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. Vorrei leggere almeno due o tre passaggi su questo argomento, affinché anche qui impariamo a distinguere in che modo Dio ha ordinato le cose, precisamente le ha ordinate nella sua Chiesa, nella sua parola. E precisamente le ha ordinato nella sua parola. In Galati 4, vorrei leggere dal versetto 1. Galati 4, dal versetto 1. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto. Una parola molto seria. Possiamo essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ma se siamo rimasti bambini immaturi e non siamo entrati nell'età dell'adolescenza e dell'età adulta, se non abbiamo sperimentato la crescita spirituale, come scrive Giovanni nella sua lettera, egli dice: vi scrivo giovani, vi scrivo padri. Egli ha imparato a distinguere in base alla maturità di coloro che sono in Cristo Gesù. Se qui prendiamo la parola immaturi, essa è collegata a diversi insegnamenti che soffiano come venti nel paese e al fatto che le persone immature e instabili vengono sballottate qua e là. Dobbiamo diventare saldi in Dio, saldi nella sua parola, e non ascoltare né a destra né a sinistra, ma accettare la parola come il nostro assoluto e non rimanere più immaturi. Infatti, a che ci serve essere un giorno eredi se oggi non può ancora manifestarsi che Dio possa collocarci nella posizione di figli alla quale apparteniamo? Non mi basta rimandare tutto al futuro. Dio ha preparato molto per noi oggi, e ciò che per il tempo presente vogliamo averlo nel tempo presente. Ciò che è destinato al regno millenario venga allora, e ciò che è stato destinato all'eternità venga allora nell'eternità, ma tutto ciò che Dio ha promesso alla Chiesa ci appartiene. E come ha detto chiaramente il fratello Branham, egli lo ha espresso così: viviamo al di sotto della dignità che Dio ci ha donato. Non abbiamo ancora assunto la posizione che Dio ci ha destinato come figli e figlie di Dio. Per questo, attenuta alla predica, la maturità dell'uomo è perfetto in Cristo. E così è scritto anche nella Bibbia che dobbiamo crescere fino alla piena maturità in Gesù Cristo nostro Signore. E credo che la causa non possa risiedere nel nutrimento spirituale. Può dipendere solo da ciascuno di noi che viene frenato dall'incredulità che lo domina. La parola di Dio non ha mai fermato nessuno finora. Al contrario, la parola di Dio ha già aiutato molti perché adempie sempre lo scopo per cui è stata inviata. E anche ai nostri giorni non sarà diverso. Dio ha mandato la sua parola profetica, la sua parola di insegnamento. Dio ha mandato la parola in tutta la sua pienezza, affinché fossimo benedetti, affinché fossimo introdotti nei misteri. E così riconosciamo allo stesso tempo ciò che fu detto allora ai discepoli in Matteo 13. A voi è stato dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri no. Se Dio ci ha affidato i misteri della sua parola e della sua volontà, allora ne riconosciamo che ci ha sottratti dalla massa, ci ha presi da parte per sé, con sé, per farci conoscere le cose che agli altri sono state date in parabole, per farci comprendere il senso e il significato delle stesse cose. E abbiamo anche compreso ciò che è scritto in Apocalisse 1, versetto 1, ovvero che le cose che Dio ha mostrato al suo servo, qui al singolare, erano destinate a far sapere ai suoi servi, al plurale, ciò che deve accadere. Leggo il versetto 1 affinché sia chiaro a tutti. Apocalisse capitolo 1, versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi, cioè al plurale, le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni, singolare. Questo è molto, molto importante. Dio ha sempre avuto un servo a cui poter rivelare qualcosa. Ma questa rivelazione divina era destinata a far sì che tutti i servitori di Dio stabiliti dal Signore attingessero da essa e la trasmettessero alla Chiesa. E così avviene ancora oggi. Immaginate se dovessimo semplicemente dire: se Dio ha rivelato tutto a Giovanni, ma noi ne restiamo esclusi. Noi diciamo: oh, che meraviglia, Dio aveva un profeta sull'isola di Patmo, alleluia, se l'ho dato il Signore. Ma a me cosa ne viene? A meno che non mi venga concesso ciò che Dio ha davvero rivelato a quell'uomo in particolare, altrimenti non ne ricavo proprio nulla. Posso essere entusiasta, posso intonare un canto in suo onore. Una volta sono stato in Canada, Prince Albert, a una conferenza molto grande, c'era davvero tantissima gente. Lì un cantante popolare che si era convertito sapeva cantare molto bene, canta ancora oggi in modo molto bello, un genere musicale che mi piace. In ogni caso ha cantato una canzone dedicata al fratello Branham. 4 strofe, una canzone dedicata al fratello Branham. E potete immaginare, ero lì come oratore ospite, ma ero davvero solo un ospite. Ho dovuto mettere le cose in chiaro, perché le chiacchiere volavano in tutte le direzioni. Ho chiarito che Dio è un Dio santo e non condivide la sua gloria con nessun uomo sulla terra, ma che tutta la gloria e tutta la lode appartengono solo al Signore. Durante la predica, nel breve discorso, la predica è arrivata più tardi, ma tutti i capi, tutti hanno chinato il capo, ve lo assicuro. tutte le teste si sono chinate. Ho solo chiesto se negli Atti degli Apostoli si fosse mai saputo che fosse stato intonato un canto su Giovanni Battista, su Paolo, su chiunque altro. Cantate al Signore un canto nuovo e lodate il suo santo nome. E tutti i popoli lo lodino, poiché egli è fedele e giusto e si rivela a chi vuole, come vuole, dove e quando vuole. Ma l'onore non spetta a nessun uomo, bensì al Signore solo. Ogni uomo renda gloria solo al Signore. Ma mi è appena venuto in mente quanto segue. Forse non è del tutto pertinente in questo contesto, ma Dio ha permesso che il fratello Branham dicesse cose diverse sullo stesso argomento in momenti diversi. Dio lo ha permesso, lo traduco, io traduco le prediche, conosco tutta una serie di affermazioni che qua e là differiscono tra loro e sono grato a Dio per il fatto che anche noi che stimiamo quest'uomo di Dio e siamo grati al Signore per averlo mandato, possiamo ricondurre le cose alla parola e predicare ciò che possiamo esporre soddisfatti. Prendo la parola nel senso di soddisfatti davanti a Dio, davanti a noi stessi, davanti alla Chiesa. Mi sono espresso abbastanza chiaramente. Solo ciò con cui noi, con cui io posso reggere davanti a Dio e di cui sono sicuro al 100%, qui nulla ti condanna, qui hai colto al 100% il nocciolo della questione, così non diversamente, così è, così dice il Signore. Allora si riposa in Dio sempre e per l'eternità, e il Signore ha fatto così affinché noi approfondissimo la scrittura e non ci limitassimo a correre via dicendo: il profeta ha detto, per me deve averlo detto Dio, e allora è detto per sempre in eterno, e allora è anche vero, e allora so perfino dove è scritto, precisamente nella Bibbia. Ed è proprio questo il punto in cui alcuni non ci capiscono e pensano che guardiamo con disprezzo a un uomo di Dio. Questo è molto molto lontano dalla verità. Non crederete mica che mi prenderei tanta fatica. Credo che finora abbiamo circa 200 prediche in lingua tedesca. Provate a riflettere e a calcolare quanto tempo ci è voluto per tradurli, per correggerli, quanto tempo ci è andato perso. Pensate che lo farei se non ne fossi convinto. Ne sono convinto al 100%, così come Dio aveva Giovanni sull'isola di Patmo come un servitore e profeta al quale venivano mostrate in immagine le cose future, così Dio ha avuto un William Branham ai nostri giorni, un grande profeta che egli ha potuto mandare per mettere questi misteri sul candelabro. Se una predica dura 2 ore, allora anche un profeta può inserire alcune cose e dire secondo la parola della scrittura. Un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie, non è necessario che ne escano sempre cose nuove, a volte può esserci anche qualcosa di vecchio. E se è così, allora mettiamo da parte quella cosa, come diceva lui stesso. Quando mangiamo una torta alle ciliegie non buttiamo via la torta se vi troviamo un sasso dentro, ma buttiamo via il sasso e mangiamo la torta. È così che abbiamo sempre fatto ed è così che continueremo a fare fino alla fine. Come ho detto, non voglio approfondire l'argomento, ma va detto chiaramente: non siamo stolti che ora seguono ciecamente un uomo, ma siamo persone in cui gli occhi sono stati unti con l'unzione sacra dello Spirito Santo e siamo grati al Signore per ogni rivelazione della Sua parola che ci ha donato per grazia. Tornando al capitolo 4 della lettera ai Galati, continuiamo a leggere versetto 2, il paragone tra l'erede e lo schiavo, se questi è e non è ancora maturo. Nel versetto 2, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Affinché noi ricevessimo l'adozione. Qui non si parla solo di diventare figli, ma di essere inseriti in quanto figli maturi nella posizione di responsabilità stabilita dal Padre, e di questo che si tratta. Questo vale anche per noi che siamo diventati credenti, poiché attraverso la nuova nascita siamo diventati figli e figlie di Dio. Ma attraverso il battesimo nello Spirito Santo veniamo inseriti nel corpo del Signore in un compito stabilito da Dio, che deve essere svolto nella Chiesa del Dio vivente. Continuo a leggere da Galati 4, versetto 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba Padre. Spesso alle persone viene chiesto: hai ricevuto lo Spirito Santo? E credo che su questo tema sia necessario, forse proprio questa mattina, dire una parola chiarificatrice. Ci sono almeno due cose, se non di più, ma una di queste è: quando Gesù risuscitò, soffiò sui suoi discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo. E agli stessi discepoli, alla fine dei 40 giorni, Gesù disse: rimanete a Gerusalemme finché non sarete rivestiti della potenza dall'alto, allora sarete miei testimoni. Non allora sarete miei figli e mie figlie, lo diventeranno con la nuova nascita, ed è per questo che qui è scritto che egli ha mandato lo Spirito del suo Figlio. Qui si tratta di diventare figli, dell'essere figli. Se siamo figli, siamo anche eredi, così che, come è scritto qui, riceviamo lo Spirito di essere figlioli. Questo non è ancora l'investitura con la potenza dall'alto. Ciò avviene quando una persona diventa veramente credente, riceve il perdono dei peccati, sperimenta una conversione, una nuova nascita, una speranza vivente. Allora lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito di essere figlioli, nel quale possiamo gridare Abba Padre, entra nel nostro cuore, perché Cristo, attraverso la fede, prende dimora nei nostri cuori nel momento stesso in cui lo accogliamo. E nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, è scritto: ma tutti quelli che lo hanno accolto, egli ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono nel suo nome. Non c'è alcun figlio di Dio che non abbia ricevuto questo Spirito del Signore. Questo è lo Spirito del Figlio, e lo riceviamo nel momento della nuova nascita mediante lo Spirito Santo. Spero che sia abbastanza chiaro. Ci sono poi ulteriori effusioni e doni dello Spirito Santo. Poi ci sono doni, poi ci sono i frutti, poi c'è lo Spirito che guida in tutta la verità, che istruisce e così via, che convince di peccato. Ci sono molte cose, ma oggi si tratta soprattutto di comprendere che tutti coloro che sono diventati credenti hanno ricevuto lo Spirito di cui si parla qui. Se poi aspettiamo la pienezza dello Spirito, un battesimo nello Spirito, questa è un'altra cosa, ma lo dico e lo sottolineo in questo modo per un motivo ben preciso, perché è scritto: chi non ha lo Spirito di Cristo non è suo. Non è scritto: chi non ha lo Spirito Santo non è suo. Bisogna leggere la parola di Dio con molta attenzione, e chi non la legge con attenzione nella propria presunzione cade nelle fosse che egli stesso ha scavato. Continuiamo a leggere rapidamente qui, ancora una volta, da Galati 4 e poi dalla lettera ai Romani. Galati 4 dal versetto 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. E ora passiamo al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani capitolo 8, qui possiamo leggere alcuni versetti, ad esempio il versetto 11, che è molto importante, e poi dal versetto 14. In realtà bisognerebbe leggere molte cose nel capitolo 8. Forse inizierò comunque dal versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù. Ve ne rendete conto? Paolo qui ha voluto sottolineare la differenza tra servo e figlio. Se il figlio fosse minorenne, fosse l'erede di tutta la ricchezza e del patrimonio, non ci sarebbe alcuna differenza tra lui e il servo, a meno che non raggiunga la maturità e l'erede legittimo venga insediato come figlio nella sua eredità. E ora leggiamo in Romani 8, versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Alleluia, sia lodato Dio. E se ora chiedessi a tutti voi qui presenti, cosa che non faccio, poiché Dio conosce il mio cuore, di mettere un cuscino sotto la testa di una persona, ma se ora chiedessi, e mi riferisco a tutti coloro che ritengono di non essere ancora stati battezzati nello Spirito, voi potete comunque concordare pienamente con queste parole, che avete ricevuto lo Spirito di figli e potete gridare Abba Padre. Voi sapete, Dio è il nostro Padre Celeste, è vero o no? Quindi avete sperimentato Dio, avete ricevuto lo Spirito di figlioli. Devo dirlo una volta per tutte, perché i dubbi circolano e non restano fuori, si insinuano nei cuori delle persone e ci distruggono interiormente. E questo non deve accadere. Siamo diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Abbiamo sperimentato la giustificazione, ricevuto lo spirito di figlioli, grazie al quale possiamo gridare Abba Padre. E con questa esperienza, con questa certezza di fede, possiamo davvero dire: Signore, Tu sei nostro Padre. E sta scritto: se un padre terreno sa dare cose buone ai propri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone e lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. È semplicemente necessario, ma volevo dirlo qui affinché ogni dubbio venga rimosso una volta per tutte da ogni cuore, da ogni mente, da ogni pensiero e riflessione. Questo una volta per tutte. Se tu, caro fratello e cara sorella, credi che Gesù Cristo, in quanto figlio di Dio, sia morto per te sulla croce del Golgota e che lì abbia avuto luogo la tua riconciliazione con Dio e che la colpa del tuo peccato sia stata perdonata e così via. E così via. Allora Dio ha fatto di un figlio dell'uomo un figlio di Dio e tu puoi rallegrarti di essere un figlio di Dio. Forse non sei ancora maturo, forse ti manca ancora questo o quello, ma Dio ti ha concesso la grazia e ti ha reso figlio di Dio. Per favore, non lasciate mai più che questo vi venga contestato. Ogni persona che nasce da Dio rinasce dall'acqua e dallo Spirito. Non c'è una nuova nascita senza lo Spirito Santo. E noi diventiamo un tempio di Dio e il Signore dimora nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, Cristo in noi, la speranza della gloria. E poi in quanto figli abbiamo il diritto che il Signore continui a camminare con noi, che sperimentiamo una crescita spirituale, che diventiamo maturi, che possiamo essere costituiti come figli e figli di Dio. Ciò significa la manifestazione come figlioli, non solo che siamo figli, ma che veniamo manifestati come figli di Dio. Così è stato anche per il nostro Signore. Egli è stato generato dallo Spirito e per mezzo dello Spirito e poi quando doveva essere messo al servizio è stato riempito dello Spirito Santo e ha iniziato a svolgere il suo ministero. Lo stesso vale per noi. Attraverso la nuova nascita siamo figli e figlie di Dio e poi mediante l'effusione dello Spirito Santo veniamo battezzati nel corpo di Cristo per così adempiere e svolgere un compito nella Chiesa. Quindi se qualcuno pone la domanda, parli in lingue e poi qualcuno risponde no, se poi come terza affermazione si dice allora non hai lo Spirito Santo, questo non è vero. Bisogna quindi rimanere con i piedi per terra e chiamare le cose con il loro nome. Qui è scritto, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, è lo Spirito di Cristo, è lo Spirito della figliolanza. Si può essere più cari di così, è ciò che insegna qui la Sacra Scrittura, ed è così che dobbiamo trasmetterlo. E poi sappiamo anche che in quanto figli e figlie di Dio ci aspetta qualcosa di più. Se qualcuno ponesse la domanda in questo modo, sei stato battezzato nello Spirito? Si potrebbe anche porre la domanda in questo modo, ma questa è tutta un'altra cosa, proprio come si può chiedere, hai vissuto una conversione? O come si può chiedere, hai vissuto la nuova nascita? Si possono quindi porre alcune domande, rispondere a queste domande e vedere se si sono davvero vissute queste cose con Dio. È molto importante e ce ne rendiamo conto anche ora che dividiamo correttamente la parola di Dio. Nessuno che sia diventato figlio di Dio, che possieda lo spirito di figlio e che sappia di essere diventato figlio di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio, e nell'opera di redenzione compiuta deve chinare il capo e lasciarsi abbattere. Non deve lasciarsi opprimere da nessuno. Solo insieme vogliamo davvero percorrere il nostro cammino con Dio, finché non giungiamo alla pienezza di Dio, affinché siamo battezzati nello Spirito, affinché siamo sigillati con lo Spirito di Dio, affinché siamo guidati dallo Spirito di Dio, affinché i frutti dello Spirito, i doni dello Spirito, sia affinché Cristo possa manifestarsi nella nostra vita, affinché anche noi possiamo manifestarci con Lui nella gloria. ma oggi lasciatevi confortare, lasciatevi edificare su questo fondamento santissimo della fede e rendere grazie al Signore che per grazia ha donato grandi cose a tutti noi. Lo sottolineo ancora una volta. Non è scritto chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha il battesimo dello Spirito, non ha nulla. Ma se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. E ogni figlio dell'uomo che è stato riscattato da Dio in Cristo e riconciliato con Lui stesso, riceve e accoglie una vita nuova e divina, rinasce come figlio e figlia di Dio a una speranza vivente. E lo stesso Spirito Santo, lo Spirito della figliolanza che era in Cristo, e perché si chiama Spirito di figliolanza? Si tratta proprio di figli e figlie di Dio. In Matteo 3, tu sei il mio figlio prediletto, non redentore, non intercessore, la parola giusta è stata pronunciata. Tu sei il mio figlio prediletto in cui ho trovato il mio compiacimento. Matteo 17, questo è il mio figlio prediletto. Qui si tratta della figliolanza. È piaciuto a Dio che Gesù Cristo fosse il primogenito tra molti fratelli. È piaciuto a Dio che a immagine di Gesù Cristo i figli e le figlie di Dio siano portati a nuova vita attraverso il seme della parola e la generazione dello Spirito in virtù del sangue dell'agnello. Ed è per questo che è scritto. Non è ancora stato rivelato ciò che saremo. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato rivelato ciò che saremo un giorno. Ma quando sarà manifestato, saremo simili a Lui. Alleluia, così sarà. Saremo simili a Lui. Come tutti portano in sé l'immagine del primo Adamo, così come spiega Paolo in 1 Corinti 15, tutti porteranno in sé l'immagine del secondo Adamo. Accogliamo quindi queste cose con gratitudine e desideriamo rendere lode al nostro Signore che ha fatto da figli di uomini figli di Dio. Non ci limitiamo a cantare, ma rendiamo testimonianza. Sono redento, posso ben vantarmene, redento dal sangue del Salvatore. Forse queste parole della lettera ai Romani potranno essere d'aiuto ad alcuni, dove è scritto: chi confessa il Signore come Salvatore sarà salvato. Romani capitolo 10, versetti 8 e 9. Che cosa dice invece? La parola è vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa è la santa parola di Dio, e noi tutti l'abbiamo confessata e siamo stati salvati. Abbiamo ricevuto lo Spirito di figliolanza, lo Spirito di Gesù Cristo, e possiamo esclamare: Abba Padre. Abbiamo il diritto di rivolgerci a Dio come nostro Padre Celeste. Abbiamo il diritto di testimoniare che siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. In Lui Dio ha fatto l'inizio e di Lui è scritto in Apocalisse capitolo 3. Egli è il principio della creazione di Dio. Sì, quale creazione di Dio? la nuova creazione in Gesù Cristo nostro Signore. Non la creazione che risale ad Adamo, ma la nuova creazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Possano questi passi biblici e le brevi spiegazioni e osservazioni fornite ad aiutarci, da un lato, a trovare pace in Dio, vale a dire nel fatto e nel pensiero che siamo diventati figli di Dio, ma poi in secondo luogo a tendere a portare in noi tutta la pienezza della divinità, ad essere riempiti dello Spirito Santo, ad essere unti, ad essere equipaggiati, ad essere sigillati. Ora, come figli e figlie di Dio, abbiamo la possibilità di dire: Padre fedele, tu hai fatto tutte queste promesse, noi siamo i tuoi legittimi eredi, vogliamo averne parte. Tu hai dato la promessa, noi ci crediamo. Rendici maturi, benedicici, donaci crescita spirituale, dacci tutto ciò che hai promesso nella tua parola e vedrete il Signore continuerà a camminare con noi. Allora non litigheremo più con Dio. Siate sinceri, quanti di voi hanno già contestato Dio, si sono trovati in difficoltà e hanno vissuto un conflitto interiore. Trovate pace in Dio, Egli conosce i Suoi. Sapete bene voi stessi se avete sperimentato Dio, se avete vissuto una conversione, se Dio vi ha strappati dal mondo e vi ha condotti dalla perdizione alla via stretta. Lo sapete bene voi stessi se avete assaporato la grazia di Dio e se il Golgotha ha un significato per voi. Lo sapete bene voi stessi che siete passati dalla morte alla vita. Avete ricevuto la pace con Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. E ora senza rimproveri, senza alcun atteggiamento che non piace al Signore, ma semplicemente come un bambino parlerebbe al Padre, diciamogli: Signore nostro Dio, sei diventato nostro Padre attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Sei Padre di tutti coloro che sono figli. Tu hai detto: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Ma hai anche detto: se il figlio è minorenne, non c'è differenza tra lui e il servo. Allora entrambi si trovano nella stessa situazione sfavorevole, ma quando il figlio raggiunge la maturità, quando può entrare in possesso della sua eredità, allora la differenza diventa evidente. Qui possiamo dire al Signore, quindi possiamo dire al Signore: rendi tu stesso evidente la differenza. C'è una parola sull'argomento nell'Antico Testamento, nel profeta Malachia: in quel giorno vedrete la differenza tra chi mi serve e chi non mi serve. Dio ha persone che lo servono, in loro non lascerà alcuna opera incompiuta, in loro porterà a compimento con grazia e gloria l'opera iniziata fino al giorno del suo ritorno. Possa il Dio fedele averci rafforzato, consolidati e radicati nella fede, affinché lo lodiamo e glorifichiamo e sappiamo che Egli darà tutto ciò che ha promesso. Poiché Egli è fedele, sia lodato e glorificato il nostro Dio. E credo che oggi tutti dovremo dire Amen, davvero tutti. Amen, sia lodato e glorificato ora e per sempre. Alleluia, alleluia, Amen. Alziamoci e rendiamogli onore. Inchiniamo il capo davanti a Dio Onnipotente che anche oggi ci ha parlato attraverso la sua parola. Egli ha detto e fatto entrambe le cose, ha soffiato e ha detto: ricevete lo Spirito Santo. Ha fatto questa promessa: aspettate finché non sarete rivestiti dalla potenza dell'Alto. Uno è lo spirito del Figlio che grida Abba Padre e rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E poi viene la pienezza di quello stesso spirito. È sempre lo stesso e unico Spirito Santo che opera tutto in tutti. Il rinnovamento, la nuova nascita, tutto è opera dello Spirito Santo e poi riempie il vaso purificato affinché possa essere messo al servizio di Lui. Solo vasi, Santo Maestro, ma colmi della Tua forza. Cari, Dio è fedele. Egli non vuole che uno dei Suoi figli si affanni nell'incredulità, rimanga in preda ai tormenti della coscienza e viva in preda ai dubbi. Egli vuole donare fede, infondere fiducia, vuole sollevare, rafforzare, consolidare. Rallegratevi, voi che avete sperimentato Dio e che siete diventati figli di Dio, voi che ricordate quel giorno, quell'esperienza in cui avete affidato la vostra vita a Dio, sapete che la pace di Dio è entrata nei vostri cuori, l'avete sperimentata e avete ottenuto la certezza di essere diventati figli di Dio. Il peso vi è stato tolto, la colpa perdonata, il peccato espiato. Siete diventati proprietà del Signore, figli di Dio, perché avete creduto in Lui e nell'opera di redenzione da Lui compiuta. Ora ci attende ancora di più, un'armatura completa con la forza che viene dall'alto. Ora siamo figli di Dio, lo siamo diventati attraverso la nuova nascita. Ora desideriamo essere riempiti di Spirito Santo. Desideriamo essere unti, equipaggiati per il servizio. Desideriamo essere sigellati in vista del giorno della redenzione del corpo. Tutto questo Dio lo ha preparato. E preghiamo insieme per questo e rendiamo grazie al Signore perché lo farà. Egli deve farlo perché altrimenti non potremmo sperimentare la perfezione e farà tutto ciò che è necessario affinché possiamo essere presentati al suo cospetto senza macchia e senza ruga. Lo farà. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso. Cantiamo ancora Golgota glorioso. Golgota glorioso. Golgota glorioso. Il mio peccato è perdonato, la mia colpa è espiata. Glorioso Golgota.
Gotta, herrliches Golgatha, meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha.
Meraviglioso Golgotha. Signore nostro Dio, insieme ti rendiamo grazie per la tua parola chiara e vera. Tu rispondi a ogni domanda, dai chiarimenti, anzi doni luce su ogni cosa. Amato Signore, ci hai donato il tuo Spirito come Redentore, come Figlio di Dio. Possiamo portare in noi la tua vita, la tua essenza. E in questo tuo Spirito, lo Spirito della figliolanza che è stata ristabilita, possiamo dire Abba Padre. E così tu come figlio hai potuto dire salgo al mio Dio, al vostro Dio, al mio Padre e al vostro Padre. E non ti sei vergognato di chiamarci tuoi fratelli. Amato Signore, ti rendiamo grazie di cuore per la redenzione, ti rendiamo grazie per l'opera compiuta sul Golgota e anche per l'opera di redenzione compiuta in noi. Siamo redenti, siamo tuoi, siamo diventati figli di Dio e abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo quando siamo rinati a una speranza vivente. Ti preghiamo di concedere ora a tutti noi la promessa del Padre. O Dio, vogliamo essere tuoi figlioli, l'armamento, ricevere l'armamento con la potenza dell'alto. Signore, sii con tutti noi, donaci chiarezza e certezza nella fede, affinché il nemico non possa insinuarsi e far scoppiare alcuna afflizione. Al contrario, che si ponga fine alla tribolazione e che noi qui seduti come credenti ascoltiamo la tua parola, crediamo in essa e siamo benedetti da te. Signore Dio Onnipotente, guida il tuo popolo qui e in tutta la terra e porta a compimento la tua opera in breve tempo e vieni presto, a te sia affidato ogni cosa. Sii con noi, o Signore, sii, volgi il tuo volto verso di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione, nel nome di Gesù. Amen.